E, insomma, la testimonianza di vita di Maria Zonta e una poesia che parla di lavoro e parla, insomma, scritta da Eugenio Meneghetti, vice rettore all'epoca dell'università e partigiano, primo tra i costituenti del Comitato di Liberazione Nazionale di Padova insieme al rettore Marchesi. Gli scioperi del 44 sono un momento importante, un passaggio importante della resistenza in Italia che arrivano dopo mesi di preparazione in tutto il nord Italia e anche dopo una serie di rivendicazioni che sono state portate avanti nel novembre-dicembre del 43. A marzo del 44 vengono annunciati i vari scioperi in tutto il nord Italia e quello più famoso è sicuramente quello al Fiat a Torino, ma anche a Padova arriva l'eco di quella possibilità e vengono organizzati vari scioperi alla Stanga, alla Segna Viscosa e altre fabbriche, insomma, del Padovano, con risultati più o meno alterni, ma che comunque segnano una discontinuità molto importante con tutto il ventennio precedente, perché si ritorna ad una conflittualità esplicita dentro i luoghi di lavoro, cosa che era stata, insomma, fortemente repressa e anche resa molto difficile dalla mancanza di un adeguato o anche della possibilità di un livello di organizzativo che consentisse di portarli avanti. Chiaramente questi scioperi sono scioperi politici, ma riescono a funzionare e a partire anche proprio basandosi su delle rivendicazioni materiali molto concrete, un aumento di salario a fronte anche dell'aumento del costo della vita, il fatto che ci fossero dei prezzi calmierati che però non con un accesso ai beni di prima necessità molto limitato e quindi costringeva a dover accedere al mercato nero che chiaramente aveva dei prezzi assolutamente proibitivi, e quindi rivendicare un aumento salariale in quel momento serviva proprio materialmente per sopravvivere anche a Padova. Allora, leggiamo prima questa testimonianza di Maria Zonta e poi la poesia.
A 15 anni entrai a lavorare come apprendista nella fabbrica della Snia Viscosa. Non era quello il mio primo lavoro, in quanto subito dopo la quinta elementare avevo iniziato a fare l'aiutante sarta nei laboratori della mia città. Benché le condizioni di vita in fabbrica fossero pesanti, l'ambiente operaio, per la maggior parte donne, mi piaceva, perché potevo parlare di tanti argomenti. Inoltre, fra noi c'era tanta solidarietà. Attraverso Antonio Olivotto, che raccoglieva denaro per il Soccorso Rosso, potevamo aiutare le famiglie degli antifascisti confinati e carcerati. In seguito, ebbi un gran dispiacere per mio fratello Ettore, costretto a emigrare per le sue idee comuniste. I turni in fabbrica si fecero col tempo più duri, perché la produzione doveva crescere. Noi speravamo sempre negli aumenti di paga che ci permettessero di campare meglio, ma l'attesa era vana e continuavamo a vivere a denti stretti. Il sindacato fascista, che avrebbe dovuto rappresentarci e fare i nostri interessi, aveva una funzione equivoca, perché di fatto stava dalla parte dei padroni. Con la guerra di Abissinia e di Spagna cominciò a cambiare qualcosa all'interno della fabbrica. I comunisti fecero sentire di più la loro presenza con manifestini di propaganda antifascista. Si parlava più apertamente dell'inutilità della guerra di aggressione ai poveri negri, per la quale tante giovani vite venivano sacrificate. Nel 41 l'entrata in guerra dell'Italia, alleata della Germania, venne accolta con sgomento. Si ebbero poco dopo le prime conseguenze, razionamento dei viveri e oscuramento. La storia si ripeteva e l'esperienza non aveva insegnato nulla. I soldati partirono per i diversi fronti e quando venivano in licenza i loro racconti esprimevano l'orrore per le stragi e le brutture della guerra e il malcontento per le condizioni in cui vivevano, ben diverse da quelle descritte dai bollettini di guerra fascista. Altro che disfattismo. Al giorno di gioia del 25 luglio seguì l'8 settembre con il fuggi-fuggi dei nostri soldati, uno spettacolo triste e avvilente che non dimenticheremo mai. In 18 fabbriche le discussioni sull'occupazione tedesca e il ritorno dei fascisti non finivano più. Molti compagni, prima indifferenti, ora si rendevano conto delle cause che avevano determinato la drammatica situazione dell'Italia. Cominciarono a organizzarsi allora i primi gruppi di opposizione al nazifascismo. Dai compagni Fulvio Darè e Antonio Nicolè ebbe l'incarico di distribuire la stampa clandestina, che metteva in fabbrica un po' dappertutto, persino negli uffici in direzione. per quella destinata in città, mi alzavo alle 4 del mattino, iniziavo il giro per via Venezia, il Portello e via via fino all'esaurimento. Cominciarono anche le perquisizioni dei fascisti, ma esse venivano fatte sempre nei reparti degli uomini. Nell'aprile del 44 i salari erano bassi, una lira e 80 all'ora. I generi alimentari, distribuiti con la tessera, erano insufficienti e sempre in ritardo. Eravamo perciò costretti ad acquistare al mercato nero a prezzi paurosi. Con tutte le mie compagne di lavoro decidemmo di chiedere l'aumento del salario e andammo dal fascista Benevento e dal direttore, dottor Ambrosio. Dopo qualche titubanza, accettarono la richiesta dell'aumento a 2,50 lire all'ora. Però, senza dirci nulla, ci dimezzarono il cottimo. Di fatto, veniva annullato il beneficio dell'aumento paga. Il giorno 10 mattina, decidemmo di iniziare lo sciopero. Diedi il via timbrando il mio cartellino a rovescio e mi fermai fuori dalla fabbrica. Il mio esempio venne seguito da tutte. Così ci ritrovammo in 400 fuori ad attendere le decisioni della direzione. Lo sciopero durò più giorni e alla fine riuscimmo a ottenere il ripristino del cottimo per intero, l'aumento a 2,50 lire all'ora e anche il beneficio della mensa. Riprendemmo il lavoro, contente, ma il giorno seguente, giunto in portineria, ebbi la sgradita sorpresa di non trovare al solito posto il mio cartellino. Chiesto nel motivo, mi venne comunicato il mio licenziamento. Il giorno 20 vennero a casa mia due fascisti in divisa e due tedeschi della SS. Mi arrestarono e mi condussero a Venezia nel carcere di Santa Maria Maggiore, a disposizione del comando SS. Cominciavo a capire le conseguenze dello sciopero. Iniziarono gli interrogatori. Volevano sapere a che organizzazione partigiana appartenessi e il nome del dirigente che mi aveva ordinato lo sciopero. Alle mie risposte, non so, non conosco, volavano schiaffi, soprattutto al secondo interrogatorio. Il 27 luglio venimmo prelevati dal carcere in circa 50 fra uomini e donne e partimmo per il campo di concentramento di Bolzano, in attesa di proseguire per la Germania.
Poi dopo Maria Zoltar riesce a tornare a scrivere.
I musi neri ieri mi ha visto in tutta, col viso infumegato dall'officina. I musi neri, quei de Galta Rossa, d'Arzignan, della Stanga, de Marghera. In corghe busa, una speranza rossa, i bianchi denti nella faccia nera. La fresa morsega e raspa e sfrega, e il maglio stritola e peste schissa. La stega sgrisola e siga e sbrega, e il tornio levega e lustra e lissa. E il forno bustola, roventa cose, l'acido rosega, fumega boie. I denti mastega, la cicca e il pan. O musi neri, nel 44, gavi fermà le macchine ai tedeschi. O musi neri, nel 45, gavi salvà le macchine all'Italia. E il meglio de voi altri la internado, e il fior dei vostri capi la copado. La morte, la staffetta del destino. A mila, in longa fila, man nella man, varde lontan, verso il destino. La fresa morsega, ferro e destin, il maglio stritola, ferro e destin, la sega sgrisola, ferro e destin, il tornio levega, ferro e destin, il forno bustola, ferro e destin, l'acido rosega, ferro e destin, e i denti mastega, ferro e destin. I musi neri, quei de Galta Rossa, d'Arzignan, della Stanga, de Marghera, che spendi i denti nella faccia nera, che busa in petto la speranza rossa.
Dici dove andiamo?
Sì, adesso riprendiamo le bici, e proseguiamo per l'Argine e poi all'altezza di via Goito del Bassanello deviamo verso Prato della Valle, in particolare verso l'Antonianum che, anche se è un collegio universitario all'epoca gesuita, era uno dei centri della resistenza clandestina a Padova. Quindi, insomma, gambe in spalla. Avanti popolo.
Vai, la possiamo.